Stazione Centrale, andata e ritorno, in treno alla scoperta delle città tedesche. Un podcast di Roberto Sassi.
A guardare gli imponenti magazzini in mattoni rossi della Speicherstadt, la zona del vecchio porto, verrebbe da dire che Amburgo è la più meridionale delle città scandinave. E in effetti la sua storia un po' lo conferma. Fino al 1768 apparteneva di fatto al Regno di Danimarca, mentre il quartiere di Altona, un antico villaggio di pescatori, rimase danese quasi un altro secolo. Essendo però una cosiddetta città libera e anseatica, una città portuale, Amburgo ha una storia a sé, una storia fatta anche di periodi difficili e rinascite. Conosciuta nell'Ottocento con l'impegnativo soprannome di Tor zur Welt, porta sul mondo, nel maggio 1842 la città venne colpita da un enorme incendio che distrusse addirittura un terzo del centro abitato. Nella Seconda Guerra Mondiale, invece, furono i bombardamenti degli alleati a radere al suolo buona parte dei quartieri centrali. Amburgo riuscì a riprendersi da queste catastrofi, facendo leva sulla sua vocazione di città acquatica, portuale appunto, rinforzando ulteriormente il suo legame con l'acqua. Non è un caso se, nei giorni seguenti il terribile incendio del 1842, il noto banchiere Salomon Heine disse: «È bruciata l'Elba? No, allora non tutto è perduto». Ebbene sì, ad Amburgo l'acqua è un elemento fondamentale, e non soltanto dal punto di vista economico, ma anche architettonico, un elemento onnipresente nel paesaggio urbano. C'è il fiume Elba, naturalmente, che scorre verso nord e offre un prezioso accesso al mare. Ci sono i due laghi artificiali cittadini, nati da un piccolo affluente dell'Elba, che contribuiscono a dare al centro storico una curiosa atmosfera marittima, benché per arrivarci al mare occorra risalire il corso del fiume altri 100 chilometri. E poi ci sono i canali, i tanti canali che si infilano tra i caseggiati e i vecchi magazzini, canali suggestivi che incoraggiano azzardati paragoni con Venezia. Lo sviluppo urbano di Amburgo ha sempre avuto con l'acqua un rapporto speciale e continua ad averlo. Per capire quanto questo legame sia forte, basta farsi un giro per le strade dell'Hafen City, il modernissimo quartiere costruito negli ultimi 20 anni a sud-est del centro storico. Qui l'acqua, un tempo solcata dalle navi mercantili, ha assunto un ruolo per certi versi decorativo, estetico, è in continuo dialogo con l'edilizia circostante. Quando Amburgo viene citata come esempio di innovazione architettonica e pianificazione urbana, insomma quando si dice che Amburgo è all'avanguardia in questi campi, è specialmente alla Hafen City che ci si riferisce, a questo enorme progetto di sviluppo urbano cominciato all'inizio degli anni 2000, che ha ampliato del 40% la superficie del centro città e che entro il 2030 sarà abitato da circa 14.000 amburghesi vecchi e nuovi. È qui, nella Hafen City, che sono visibili tutte le ambizioni di una metropoli che aspira ad essere contemporanea e internazionale. Ad Amburgo vado una mattina d'inizio luglio. Parto in treno da Berlino Centrale, che non è certo una stazioncina di provincia, anzi, è uno degli hub ferroviari più grandi d'Europa. Eppure quando arrivo, alle 7.20, è semideserta, ancora sono lenta. Al binario trovo l'Intercity Express con le porte aperte. Dentro vedo il personale di bordo che si muove rapidamente, come se il treno brulicasse di passeggeri. In realtà sarà la pandemia, sarà il periodo di ferie estive, ma nel vagone di seconda classe siamo appena in 3. Il viaggio non è lungo, dura appena 2 ore, giusto il tempo per sfogliare un po' la guida architettonica che ho portato e in particolare il capitolo dedicato alla Hafen City. Sfoglio quel capitolo perché nel pomeriggio devo incontrare Nicoletta Di Blasi, la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo. Qualche giorno prima, per email, mi ha proposto di visitare insieme proprio il nuovo quartiere. In attesa di incontrare Nicoletta Di Blasi, ne approfitto per esplorare a piedi parte del centro storico. Comincio dalla Mönckebergstrasse, la strada che collega la stazione al municipio, uno stradone largo ben 29 metri che venne realizzato all'inizio del Novecento, in un periodo di grande crescita demografica. La Mockenbergstrasse è forse l'esempio più evidente delle trasformazioni urbanistiche che Amburgo ha vissuto in quegli anni. La percorro tutta e arrivo direttamente al Palazzo Municipale. Vedo la sua torre appuntita da lontano. Alcuni gabbiani sorvolano l'enorme piazza rettangolare che lo circonda. Questa piazza custodisce un pezzo importante della storia di Amburgo e dice molto sulla sua capacità di rigenerarsi. Fu infatti riprogettata nel 1842, l'anno del cosiddetto Grande Incendio. Il mio giro prosegue poi costeggiando il Binnenalster, il più piccolo interno dei due laghi artificiali formati dalle acque del fiume Alster. Lì mi siedo su una panchina di cemento. Il sole di mezzogiorno si è fatto cocente. Di fronte a me un battello turistico salpa mezzo vuoto. Più che in riva a un lago cittadino, ho l'impressione di essere sul mare. C'è persino un ristorante con la terrazza panoramica, con tanto di palme all'ingresso. È un'impressione, quella di trovarmi in una località costiera, che avrò spesso ad Amburgo. Più tardi vado all'appuntamento con Nicoletta Di Blasi, che è storica dell'arte di formazione e vive qui dal 2017. Ci vediamo nella zona del vecchio porto. L'idea è quella di attraversare la Speicherstadt, il quartiere dei famosi magazzini che nel 2015 l'UNESCO ha dichiarato patrimonio dell'umanità, dopodiché proseguire verso l'Hafen City. Per registrare la nostra intervista scegliamo un luogo tranquillo a ridosso dell'acqua. In lontananza, dietro alle eccentriche architetture che fiancheggiano il canale, spicca la Elbphilharmonie, uno dei simboli della nuova Amburgo. Inaugurata nel 2017 e costata ben 866 milioni di euro, è una delle sale da concerto più grandi e acusticamente migliori del mondo. Per prima cosa chiedo a Nicoletta Di Blasi di dirmi dove ci troviamo esattamente e perché ha voluto portarmi qui.
Siamo proprio all'ingresso dell'Hafen City. Questo è uno dei luoghi simbolo per la riflessione su che cosa e come continuare la storia recente della città. Quindi dagli anni 90 ad oggi abbiamo decenni di grandissima sperimentazione e soprattutto quindi ci si è chiesti come far dialogare una spettacolare architettura in stile per certi versi anche neogotica delle strutture, dei magazzini e della Speicherstadt con una storia moderna della città contemporanea. Noi siamo qui perché questo è proprio un luogo di snodo che poteva rischiare di diventare un luogo fantasma, un luogo non abitato, un luogo non vissuto dalla città, quindi un luogo residuale, un luogo periferico, tra virgolette, della città. Non è così, perché come hai visto oggi è un luogo vissuto, siamo in un giorno feriale, eppure gli amburghesi vi passeggiano, vi passano il tempo, bevono un caffè. Siamo qui perché questo è uno dei luoghi più interessanti del rapporto tra vecchio e nuovo ad Amburgo.
L'equilibrio tra vecchio e nuovo. Credo che il fascino dell'Hafen City e in generale di Amburgo risieda soprattutto in questo. Non è solamente un quartiere modernissimo l'Hafen City, può essere definito una sorta di palestra degli architetti, una palestra in cui il passato, cioè i magazzini della Speicherstadt, è stato integrato con originali edifici contemporanei, integrato con grande rispetto ma senza timore reverenziale. Confesso a Nicoletta Di Blasi che sono molto colpito dal modo in cui questa parte di città è stata rigenerata e più ampiamente dalla sperimentazione architettonica che ho visto finora ad Amburgo.
È una città che ha una estrema cura dell'arredo urbano e dell'estetica stessa della città, quindi è una città che vuole presentarsi in un certo modo, che rientra sia in una percezione molto importante per chi ci abita, per chi la vive e per chi la frequenta e chi la vive nel quotidiano, ma che chiaramente diventa anche per chi la visita come turista molto importante, perché è veramente il primo approccio che si ha con la città, è una città che è particolarmente bella da vedere. È una città che a primo acchito potrebbe non sembrare una città con dei luoghi simbolici molto forti, ma che si apprezza per questa particolare cura e particolare riuscita dell'assetto estetico, che anche rispetto a tante città, non solo tedesche chiaramente, ma europee, secondo me spicca particolarmente.
con Nicoletta Di Blasi parlo anche di turismo. La città libera e anseatica sembra essere ancora lontana dal poter competere con destinazioni come Berlino o Monaco di Baviera. Di sicuro in Italia non è tra le mete più gettonate. La domanda è soltanto questione di distanza geografica, di collegamenti aerei, o c'entra anche l'immaginario, cioè la capacità di suscitare interesse? Oppure la concorrenza turistica di altre città nord-europee è ancora troppo forte? Forse tutte queste cose insieme. Fatto sta che, dopo poche ore trascorse in città, mi pare evidente che Amburgo possa offrire qualcosa di ben preciso a chi viene a visitarla.
È una città che ha trovato un equilibrio davvero esemplare tra la progettazione e la realizzazione architettonica, ha trovato un equilibrio davvero incredibile tra ciò che l'ha resa una delle grandi, dei grandi poli attrattivi a livello marittimo e commerciale, quindi la Speicherstadt e tutta l'edilizia ottocentesca legata allo stoccaggio delle merci. Come è riuscita la città a immaginare un futuro architettonico, come ha immaginato di riqualificare una zona enorme come quella della Fen City, che oggi è uno degli esperimenti europei più riusciti a livello di rigenerazione urbana, come è riuscita a ripensare gli spazi dopo una distruzione veramente tragica delle guerre, e dopo, già nell'Ottocento, aver affrontato un incendio veramente potentissimo che l'aveva messa in ginocchio architettonicamente. Quindi un grandissimo esempio di rigenerazione architettonica. Ed oggi anche una palestra, un gioco per i grandi studi di architettura che hanno spazio e possibilità di espressione e di speculazione sui temi dell'abitare, del modulo dell'ufficio e dell'occupare nuovi spazi. Ecco, la speculazione sullo spazio e sulla rigenerazione degli spazi è per Amburgo uno dei temi più interessanti.
Ma Amburgo, che ricordiamolo è la seconda città tedesca per numero di abitanti, non può essere raccontata soltanto attraverso la Fen City. Amburgo è anche altro. È San Pauli, ad esempio, quartiere ribelle conosciuto in tutto il mondo per l'omonima compagine calcistica. Quartiere della vita notturna, con i suoi bar, i sex shop e l'Herberstrasse, la famosa via Luci Rosse. Amburgo è il suo porto, che è il più grande della Germania e il terzo d'Europa. Amburgo è il traffico di grandi navi porta container, in arrivo e in partenza. E Amburgo è anche il Grindelfirth, quartiere storicamente legato alla comunità ebraica, universitario, novecentesco dal punto di vista architettonico e per certi versi agli antipodi rispetto alla Fen City. Il mio secondo giorno in città inizia con una visita all'Elbphilharmonie. Per raggiungere la terrazza panoramica devo salire una scala mobile lunga 82 metri. Mi lascio trasportare all'interno di un tunnel che pare quello di una futuristica stazione della metropolitana. E mentre mi lascio trasportare ripenso a una delle cose che mi ha detto Nicoletta Di Blasi durante il nostro incontro. Se Berlino può contare su diversi luoghi simbolo in grado di attirare milioni di turisti, mi ha detto, l'attrattività di Amburgo è data dal variegato insieme di architetture e musei. Vado verso la terrazza e mi dico che è vero. Eppure l'Elbphilharmonie non sembra accontentarsi di essere un'attrazione tra le tante. È ingombrante, costosissima, e i suoi gadget si possono acquistare in ogni negozio di souvenir. La sala da concerto progettata da Herzog & de Meuron vuole chiaramente diventare l'icona di Amburgo. Dalla terrazza ho modo di osservare la metropoli tedesca in tutta la sua estensione. È una giornata nuvolosa, alle 10 del mattino i visitatori non sono molti. A impressionarmi ancora una volta è l'enorme quantità di gru, quelle del porto e quelle edili sparse nella Fen City e nel resto del centro. Insomma, da lassù l'effetto della città cantiere in continuo movimento è addirittura più forte. In tarda mattinata mi sposto, vado a San Pauli. È un orario inconsueto per scoprire il quartiere della vita notturna amburghese, ma si rivela una scelta azzeccata. Di mattina San Pauli ha il fascino assopito del teatro dopo lo spettacolo. Appena uscito dalla stazione mi trovo davanti due altissime torri asimmetriche. sono le torri danzanti dell'architetto irano-tedesco Adi Teherani e ospitano numerosi uffici. Le torri si trovano al civico 1 della Reeperbahn, la strada più rappresentativa del quartiere. E questo la dice lunga, forse molto lunga, sul modo in cui Amburgo vede il proprio futuro. Non esattamente l'accoglienza che mi aspettavo da San Paoli. A quell'ora molti bar e fast food sono ancora chiusi. Un centro per i test Covid e un sex shop, uno accanto all'altro, condividono l'assenza di clienti. Cammino a lungo nel quartiere, poi mi fermo a pranzare all'aperto. La maggior parte dei clienti sono trentenni in pausa pranzo. Dal mio tavolo riesco a vedere l'ingresso della Herbertstrasse, la famosa via a luci rosse. Nella stradina si avventura soltanto un uomo. Lo seguo con lo sguardo mentre scompare dietro la barriera all'entrata, con il cappuccio della felpa tirato sulla testa. Nel Grindelviertel, invece, ci vado perché è lì che abita Annette Kopetsky, la seconda insider con cui ho appuntamento per un'intervista. Annette Kopetsky è nata e cresciuta ad Amburgo ed è la traduttrice tedesca di molti scrittori italiani, tra cui Roberto Saviano, Eri De Luca, Valeria Parrella e Alessandro Baricco. E sempre grazie a lei i lettori tedeschi possono leggere in traduzione il colorito dialetto siciliano di Andrea Camilleri. Insieme facciamo un lungo giro in bicicletta. Ci fermiamo al memoriale della sinagoga di Bornplatz, demolita dai nazisti nel 1938. Poi proseguiamo costeggiando il lago, passando accanto a magnifiche ville con giardino, ai consolati americano e britannico, a un'accademia di moda e design. Decidiamo di registrare la nostra intervista nel parco Planten und Blumen, che in basso tedesco significa letteralmente piante e fiori. Siccome ho di fronte un amburghese, non posso che chiederle com'è cambiata la città negli ultimi anni. Quali sono, secondo lei, le trasformazioni più visibili?
Beh, adesso Amburgo si vanta di alcuni edifici di fama mondiale, come la Elbphilharmonie, una cosa lunga, un travaglio penoso, difficile, perché, non lo so, i costi alla fine erano sicuramente molto più del doppio, se non il triplo, dei costi previsti. Comunque adesso sono molto contenti di questo, come lo chiamano, un icon di Amburgo. Alcuni, ne ho sentiti di molti entusiasti, io lo sono meno, perché proprio per questo, per tutto questo chiasso intorno alla Elbphilharmonie. Amburgo si vanta a ragione di essere la città che ha mantenuto la promessa di costruire case molto più di altre città, e infatti l'ha fatto. Ovunque adesso si costruiscono case nuove, nei quartieri costosi, nei quartieri che sono poi case che nessuno può pagare. Io mi chiedo chi lo può pagare. E poi, però, anche in altri quartieri un po' più popolari, la superficie di Amburgo si è sempre più allargata, perché molti, anche adesso in tempi di corona, volevano una casa propria, che è pagabile soltanto proprio all'estrema periferia. Quindi Amburgo diventa sempre più grande, però anche al centro e anche nelle strade dove vivo io hanno riempito ogni piccolo pezzo di terra libera, hanno edificato dappertutto. Questo è un cambiamento molto vistoso in questi ultimi anni.
Anche Annette Kopetsky mi parla dei grandi cambiamenti urbanistici, dei cantieri, dei costosi tentativi architettonici. Da questo punto di vista, Amburgo sembra avere un'idea ben definita di se stessa, di dove vuole andare, e anche dei simboli che dovrebbero rappresentarla in Europa e nel mondo. Nessun dubbio riguardo l'edificio che più di tutti vorrebbe rappresentare il nuovo volto della città, la Elbphilharmonie.
Questa costruzione è stata recepita da molti come un'icona, come una possibile icona di Amburgo. È veramente diventato uno simbolo della città, cosa che prima era la famosa porta stilizzata, la porta al mondo, no? Che Amburgo si definisce la Tor zur Welt. Altre icone conosciute al di fuori della città non ci sono, non saprei.
La Elbphilharmonie non è certo una cattedrale nel deserto, fa parte di un ampio progetto di rigenerazione non solamente architettonica, ma anche culturale. E in quanto a offerta culturale, la concorrenza con altre città tedesche, e in particolare con Berlino, è spietata. Eppure Amburgo sta provando a ritagliarsi il suo spazio proprio attraverso l'immagine di città capace di sperimentare.
Culturalmente la città si è un po' aperta nel senso che adesso ci sono pure sovvenzioni per iniziative un po' off, iniziative non ufficiali. Amburgo ha sempre finanziato i suoi teatri molto grandi, l'opera prende grandi sovvenzioni, però quello che succede sulla strada adesso gode di più attenzione e anche sovvenzione, credo, dal come dire, il comune, no? Certo, quando vado a Berlino e vedo che ci sono in una sera più di una manifestazione letteraria, una presentazione di un libro, letture. Ad Amburgo succede abbastanza raramente, c'è l'Istituto Italiano di Cultura che se ne occupa e poi c'è la Literaturhaus, però questo non è niente rispetto a Berlino, è abbastanza poco. I teatri vanno bene, la musica è molto sovvenzionata, però dicevo, no? Amburgo non è una città dell'arte, delle muse, non è una città baciata dalle muse, è una città di commercianti da sempre. Sempre una libera città, non c'è mai stata aristocrazia. Questo è un fatto molto importante, di cui gli amburghesi vanno molto fiero. Sono commercianti, erano liberi, però erano anche pfeffersäcke, come si dice qua, no? Erano, insomma, stavano seduti sui loro sacchi di pepe, cioè la merce che importavano.
Nonostante la sua lunga storia di città mercantile e portuale, Amburgo sta cercando di diventare una destinazione interessante sia per il turismo interno tedesco che per quello dall'estero. Lo sta facendo ampliando la propria offerta culturale attraverso un mix ragionato di vecchio e nuovo, di architetture storiche ed edifici moderni, di bizzarre attrazioni turistiche come Miniaturland, il plastico ferroviario più grande del mondo, e musei come l'Hamburger Kunsthalle. Ed è proprio la Kunsthalle che visito il terzo e ultimo giorno, approfittando della pioggia battente, prima di rimettermi sul treno per Berlino. Sono curioso di osservare da vicino il Viandante sul mare di nebbia di Caspar David Friedrich, l'opera più famosa del museo. Siccome i visitatori non sono molti, ho l'opportunità di restare solo con il dipinto diversi minuti, un privilegio che non capita spesso con opere del genere. Nella Kunsthalle mi capita anche di leggere un aneddoto. Pare che il poeta naturalista e politico amburghese Bartold Heinrich Brockes, mentre passeggiava con un amico pittore ad Amburgo, lo invitò a formare con le mani un cannocchiale e guardarsi attorno, in modo tale da poter vedere una serie di paesaggi da dipingere in seguito separatamente. Mentre vado in stazione per prendere il treno per Berlino, penso che è più o meno quello che ho fatto anch'io. Sono andato a cercare una serie di paesaggi da raccontare in seguito separatamente, con la differenza che a me, per raccontare la città, interessa che ci sia un filo rosso a unirli i paesaggi e che messi uno accanto all'altro, l'Elbphilharmonie, i magazzini dell'antico porto, gli edifici moderni dell'Hafen City e quelli novecenteschi del Grinderviertel, insomma tutti i luoghi che ho visto e di cui ho parlato, dicano qualcosa su cos'è oggi e cosa sarà domani Amburgo. E così, cercando l'ennesima immagine, magari proprio quella capace di tenere tutto insieme, sono già sul treno, tra i capannoni industriali della periferia nord di Berlino, e mi accorgo di un edificio che all'andata mi era completamente sfuggito. Un enorme edificio in mattoni, probabilmente una fabbrica, non poi così diverso dai magazzini della Speicherstadt. Ecco, mentre il treno corre verso la stazione di Berlino Centrale, capisco che è esattamente questo che fanno le città come Amburgo. Dopo che le hai viste una volta, poi si manifestano altrove, all'improvviso, persino a Berlino.
Avete ascoltato Stazione Centrale, andata e ritorno, in treno alla scoperta delle città tedesche. Questo podcast è prodotto dal Goethe Institute Italia in collaborazione con l'autore Roberto Sassi. Alla parte tecnica, Giovanni Melchiori.